Il titolo che ho dato alla riflessione che diremo che praticamente porteremo questa sera, così anche martedì prossimo, è la scoperta della propria nudità. Una riflessione che, come dicevo, si divide in due incontri, sia questo martedì così anche il prossimo martedì, Dio piacendo. E questa riflessione è nata leggendo il versetto 1 del Salmo 86, che poi andremo ad aprire la parola di Dio, che mi ha portato successivamente in Apocalisse capitolo 3, versetto 17, e poi in Genesi capitolo 3, versetti da 7 a 9, da cui poi partiranno le nostre riflessioni. Vedremo come in questa seconda parte del capitolo 3, versetto 7 della Genesi, c'è qualcosa di molto importante dove c'è un inciso nella seconda parte del versetto 7, dove parla di foglie di fico, che vediamo che la parola di Dio, che non sono altro che un inganno, cioè l'inganno delle foglie di fico. Apriamo la parola di Dio nel Genesi capitolo 3, versetti da 7 a 9, Genesi capitolo 3. Versetti 7 a 9 dice così: allora si aprirono gli occhi ad entrambi e s'accorsero che erano nudi, unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Poi udirono la voce di Dio, il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio, il Signore, fra gli alberi del giardino. Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Andiamo adesso nel libro di Apocalisse, capitolo 3. Conosciamo sicuramente anche bene questi versi, come i versi precedenti. Versetto 17 parla della chiesa di Laodicea. A un certo punto dice il Signore Gesù a questa chiesa: tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. E adesso andiamo nel Salmo 86, versetto 1, poi teniamo sempre il capitolo 3 della Genesi, versetto 7, Salmo 86, è la preghiera di Davide, che poi su questo versetto di questo Salmo lo vedremo la prossima volta. Ma intanto mettiamo gli occhi su questo verso. La preghiera di Davide dice: poggi orecchio, Signore, e rispondimi, perché io sono povero e bisognoso. Tornando nella Genesi capitolo 3, versetto 7, come dicevo, le foglie di fico ci parlano dell'inganno, è vero, di questo modo di fare. L'inganno proprio delle foglie di fico. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di smascherare l'illusione dell'autosufficienza e comprendere che davanti a Dio le maschere non servono. C'è una cultura, sia nel passato, soprattutto oggi, è quello del tutto va bene o tutto bene. Se per esempio noi giriamo per le strade o apriamo per esempio i social, notiamo un'abitudine, un, possiamo dire un chiodo fisso, che è quello che tutti cercano di apparire perfetti. Quindi mostriamo cosa vediamo intorno a noi o sui social, mostriamo quei visi, quei sorrisi belli, migliori, vediamo persone vestiti in qualche modo molto, diciamo, affascinante, e poi vediamo anche su questo, sui social, così anche in giro, vediamo anche i successi lavorativi. Quindi abbiamo, se vediamo, sviluppato una vera e propria allergia alla fragilità. Se qualcuno ci chiede come stai, non so se a volte vi è capitato di chiedere a qualcuno come sta, la risposta automaticamente è quasi sempre tutto bene, anche quando dentro il nostro cuore sta sanguinando. E il fatto del tutto bene, tutto va bene, mi è venuto in mente quella storia in Seconda Re, capitolo 4, versetti 7 a 27, dove a un certo punto questa donna sunamita, che conosciamo sicuramente abbastanza bene la storia di questa donna sunamita, che non aveva figli, e a un certo punto per via della sua grande ospitalità verso Eliseo, per ricompensare in un certo senso, il Signore gli dona un figlio. È vero che poi questo figlio a un certo punto muore, e poi questa donna, come sappiamo, a un certo punto corre verso Eliseo, verso l'uomo di Dio, e l'uomo di Dio, Eliseo, vede questa donna andarla incontro, e a un certo punto Eliseo manda Gehazi verso questa donna, e Gehazi dice a questa donna: il tuo marito sta bene, il tuo figlio sta bene, tu stai bene. Lei dice: va tutto bene. Ma sappiamo che lei, per non perdere tempo, andava verso Eliseo per presentare le suppliche al Signore per via del figlio morto. Quindi c'è questo, sempre quello, a volte non manifestare la nostra fragilità. E ci ricorda Proverbi capitolo 14, versetto 13, dice questo verso, che anche ridendo il cuore può essere triste. E ho trovato proprio un esempio, una storia. Praticamente dobbiamo immaginare questa scena quotidiana. Ricevete una telefonata dove degli ospiti stanno per arrivare a casa vostra fra pochi minuti, 10 minuti, 15 minuti. La casa è nel caos più totale. Cosa fate? Cosa facciamo? Allora, per fare presto, in certo senso, per cercare di mettere il più possibile in ordine, cerchiamo di buttare tutti i vestiti, i giocattoli, la carta che c'è in giro, nello sgabuzzino, o in una stanza secondaria, e chiudete la porta a chiave. Quando gli ospiti entrano, li facciamo accomodare. Ma qual è la scena? Sembra tutto agli occhi degli altri, tutto perfetto, pulito, ordinato. Ma sappiamo benissimo che dietro quella porta chiusa c'è il disordine. E lo stesso è anche spiritualmente. A volte facciamo proprio così, costruiamo una facciata ordinata per la chiesa, a volte per la famiglia, per gli amici, ma dentro di noi c'è proprio questo sgabuzzino pieno di paure, senso di colpa, dipendenze, ferite non rimarginate. Il problema è che possiamo ingannare gli uomini, è vero, ma come sappiamo, come ci ricorda la scrittura, non possiamo ingannare il Signore. Galati 6, versetto 7, ce lo ricordi. Quindi, come anche Ebrei capitolo 4, versetto 12 e 13, dice che davanti al Signore tutto è nudo e scoperto. Quella porta, quello sgabuzzino, davanti al Signore sappiamo che è spalancata, è vero? E questi due incontri, come dicevo, dove ho dato questo titolo, la scoperta della propria nudità. Perché? Perché il Vangelo non inizia quando ci mostriamo forti, ma quando abbiamo il coraggio di ammettere quando siamo fragili. tornando, come dicevo, nella Genesi capitolo 3, dove vediamo le prime foglie di fico della storia. Voglio rileggere soprattutto il versetto 7. A un certo punto ci viene detto: allora, dopo che l'uomo aveva trasgredito, come sappiamo, e la donna, dice: allora si aprirono gli occhi ad entrambi e s'accorsero che erano nudi, unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Leggiamo quindi in questo passo della storia della Bibbia che l'umanità perde l'innocenza. Vediamo proprio qui il momento esatto che l'umanità perde l'innocenza. Abbiamo letto che si aprirono gli occhi di tutte e due e si accorse che erano nudi e intrecciarono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Fino a quel momento prima di questo momento, vediamo che Adamo ed Eva erano nudi e non provavano vergogna. No? Che fatto straordinario, non provavano vergogna. Perché? Perché non provavano vergogna? Perché erano protetti dall'amore del Signore, erano trasparenti, vedete proprio l'opposto. Ma quando entra il peccato, abbiamo letto in Genesi, è entrata la paura. Quindi la nudità smette di essere uno stato naturale e diventa sinonimo di vulnerabilità, di colpa, di inadeguatezza. Per la prima volta nella storia l'essere umano si sente sbagliato. E cosa si fa? Cosa hanno fatto Adamo ed Eva dal momento in cui è entrato il peccato nel mondo? Cosa a volte facciamo noi, è vero, quando pecchiamo, quando sbagliamo? Cerca di risolvere il problema da solo, con le sue forze, cioè intrecciando foglie di fico. Allora provate a riflettere su questa scelta che loro fece, questo modo di fare, quello cercare di risolvere il problema da solo. La foglia di fico è fragile, è vero. Si secca in poche ore lasciandolo sotto il sole, poi punge e anche scomodo. Questo che cosa rappresenta? Rappresenta proprio il tentativo umano, disperato e insufficiente, di coprire le proprie colpe. Questo è un po', è vero, quello che a volte noi cerchiamo di fare. Quando noi cerchiamo di coprire i nostri peccati, coprire, no, quelle bugie, o coprire quel modo sbagliato, no, di vivere, allora, come ci ricorda la scrittura, è proprio un modo disperato, insufficiente, no? Allora la domanda ce la dobbiamo porre: quali sono le nostre foglie di fico oggi? A volte si cerca di fare carriera, per esempio, no? O per dimostrare, quindi lavorando tanto, per dimostrare a tutti che magari che valiamo qualcosa, nascondendo quindi il vuoto che abbiamo nella nostra casa, nel nostro cuore. A volte si usa una maschera, no? Quello dei duri, di quelli che non piangono mai, per esempio, solo per evitare che gli altri vedano quando siamo stati feriti nel passato. Poi a volte si fanno mille cose in chiesa per mettere a tacere la coscienza, pensando che i nostri sforzi possono coprire la nostra mancanza di una vera intimità con il Signore, proprio come le foglie di Adamo ed Eva. Queste coperture non durano, prima o poi si seccano e si lasciano di nuovo esposti. È vero. Fratelli, riflettiamo su un dettaglio che spesso sfugge quando leggiamo la Genesi. Quando Adamo ed Eva si coprirono con le foglie e si nascondono tra gli alberi, cosa succede? Cosa è successo alla loro relazione? Quindi cosa succede quando noi cerchiamo i nostri modi per risolvere il problema del peccato, dei nostri peccati? Vediamo proprio che si rompono. È vero, c'è questa interruzione. E quando prima erano una cosa sola, lo leggiamo nei versetti precedenti, nel capitolo 2 per esempio, erano una cosa sola. Ora c'era una barriera tra loro. E quando Dio si avvicina ad Adamo, non dice solo ero nudo, dice una cosa ancora più profonda. Ho avuto paura e mi sono nascosto. C'è sempre un costo che si paga, è vero? Il peccato presenta sempre, come spesso sentiamo da qui e non solo, che porta il suo conto, è vero, ci fa pagare il suo conto. E il costo delle nostre foglie di fico sono la paura e la solitudine. Ogni volta che decidiamo di nascondere la nostra vera situazione ogni volta che decidiamo di nascondere quindi la nostra vera situazione per apparire perfetti, ci condanniamo a restare soli. Come è successo, come noi vediamo Adamo ed Eva, come è successo, come succede ancora, è vero, ogni volta quando si comporta così. Nessuno può amare una maschera. Se mostri agli altri solo la tua facciata forte, le persone ameranno la tua facciata, ma il tuo vero io rimarrà solo, affamato di affetto e terrorizzato da idee di essere scoperto. Noi lo vediamo, è vero, quando lo vediamo e sentiamo in giro spesso di quello che stiamo dicendo, lo vediamo sui social, è vero, che tutti cercano di dimostrare che sono forti, che sono capaci, che sono belli, che sono, è vero, che non gli manca niente, è vero, come vediamo anche nelle fiction, nei film, eccetera. Invece vediamo proprio tutto il contrario. Nascondersi è qualcosa di molto faticoso, è qualcosa che consuma la persona. Passiamo quindi la vita con l'ansia che qualcuno scopra il disordine del nostro sgabuzzino. Ma Gesù ci chiama a una vita diversa, a una vita in cui la verità, dice, ci rende liberi. Che bello, no? Lo dice Giovanni nel Vangelo di Giovanni, la verità nel capitolo 8 vi rende liberi, anche se quella verità all'inizio ci fa sentire spogliati. Torniamo nel libro di Apocalisse, quindi dalla Genesi andiamo in Apocalisse, capitolo 3, quindi qualche migliaio d'anni, ecco, più in là. Versetto 17. Conosciamo un po' la situazione della chiesa di Laodicea, è vero? Il Signore riprende questa chiesa e a un certo punto talmente viveva l'autosufficienza, il Signore a un certo punto dice, aveva la nausea di questa chiesa. E poi nel versetto 17 mette proprio a nudo la loro situazione. Versetto 17 dice, tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Vediamo qui delle parole del Signore Gesù, sicuramente molto dure, è vero? E vediamo anche una certa precisione delle parole del Signore che usa nei confronti di questa Chiesa, è vero? Abbiamo letto, tu dici, è vero? Loro dicevano questo, loro dicevano che erano ricchi, dicevano che si erano arricchiti, dicevano che non avevano bisogno di niente. E poi la risposta del Signore dice, tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Questo testo ci mostra il livello più pericoloso dell'inganno. Ripeto, questo testo ci mostra il livello più pericoloso dell'inganno. Abbiamo letto, cioè, quello di essere nudi, erano nudi, ma loro erano convinti di indossare degli abiti reali. Laodicea, forse molti conoscono, hanno studiato un po' la storia di questo luogo, di questa città, era una città ricchissima, un centro finanziario dell'impero romano, famosa per la produzione di un tessuto di lana nera pregiatissima, e non solo per quello, ma anche per i suoi colliri medici. I membri quindi di quella chiesa guardavano il loro conto in banca, è vero, avevano il cuore sul loro conto in banca, era quello a cui loro ci tenevano molto, e le loro belle vesti, e pensavano, è vero, Dio ci sta benedicendo. Stavano dicendo che loro si sentivano a posto. Ma è bello come l'intervento del Signore, no? E quando noi lasciamo che il Signore ci parla, che il Signore interviene, fa una radiografia della nostra vita, è vero, non quello che appariamo, quello che possiamo sembrare agli altri, ma quando il Signore fa la radiografia, ecco, allora se noi accettiamo quella radiografia, ecco, ne usciamo fuori e possiamo godere delle ricchezze del Signore. Gesù fa una radiografia spirituale, dice, voi guardate il corpo e i beni materiali, ma io guardo all'anima, io guardo al cuore, come ricorda 1 Samuele capitolo 16, versetto 7, no? Che il Signore, gli uomini guardano all'apparenza, ma Dio guarda al cuore. E Gesù dice a questa chiesa che la loro anima era un'anima messa veramente male, dice, era cieca e nuda. Avevano tutto a livello materiale, ma avevano perso la dipendenza dal Signore, erano diventati tiepidi, come leggiamo i versetti precedenti del versetto 17 del capitolo 3, perché non sentivano più il bisogno di stare sotto le ali del Signore. C'è una favola che è dei vesti nuovi dell'imperatore. L'autore di questa favola è quello che ha scritto anche la favola del brutto anatrocle, non so se qualcuno di voi conosce queste storie. Cosa dice questa favola? Praticamente due imbroglioni convincono il re di avergli tessuto un abito invisibile che solo le persone intelligenti possono vedere. Il re cosa fa? Per non sembrare stupido, sfila per le città completamente nudo. E tutto il popolo applaude per paura proprio di passare da ignorante. Finché a un certo punto un bambino grida la verità. Ma il re è nudo! Laodicea era proprio così. Sfilava davanti al mondo fiero delle proprie ricchezze, ma davanti a Dio è completamente spoglia. Il benessere economico e la sicurezza terrena spesso anestizzano la nostra fame spirituale. Questa città di Laodicea, che si credeva ricca, ma è nuda, somiglia molto alla trappola moderna in cui tante volte cadiamo, anche noi credenti. Possiamo chiamarla la trappola del profilo perfetto. È vero, oggi come dicevo, sui social si mostra solo il lato estetico, si mostrano i viaggi, si mostrano quei piatti, no, diciamo, particolari. Nessuno invece pubblica, magari mentre magari piange dove sta in cucina, mostra magari il lato fragile della persona, il lato del bisogno della persona, no? Vediamo spesso la famiglia del mulino, fa vedere la famiglia del mulino bianco, no? Bianco la televisione, invece non mostra i suoi fallimenti. Purtroppo abbiamo portato questo meccanismo anche nella nostra vita spirituale. Odissea era una chiesa, erano dei credenti, quindi non è qualcosa di oggi o solo di oggi, sicuramente in modo più amplificato lo vediamo attraverso i social, eccetera, no? Ma allora non era diverso. Purtroppo, come dicevo, l'abbiamo portata anche nella nostra vita spirituale. Veniamo in chiesa e indossiamo magari il nostro profilo perfetto, mostriamo agli altri una spiritualità imbeccabile, usiamo parole magari spirituali, diciamo, precise, mentre dentro siamo morendo di fame. È vero, a volte spesso lo diciamo, il fatto di non sentire il bisogno di Dio come quelli di Laodicea può succedere anche nella nostra vita. Questo a volte non vuole essere una ripetizione, ma quando manchiamo spesso, no, nello stare alla presenza del Signore, come spesso Leonardo e Gino ricordano, no? Qui c'è la benedizione, la vita in eterno. Ecco, quando manchiamo così facilmente, con poco, eccetera, mentre dovrebbe essere, quando uno ha bisogno, dovrebbe correre, è vero, è un'esortazione, anche una riprensione, voglio farla anche a me stesso, ecco, perché nessuno è immune da questo. Quindi mostriamo agli altri una spiritualità imbeccabile, usiamo parole spirituali precise, ma dentro stiamo morendo di fame. Poi lo si vede quando uno muore di fame, è vero? Soprattutto nelle difficoltà, ecco, uno si tira indietro, per esempio. Gesù guarda la chiesa di Laodicea e non si lascia impressionare dai loro successi. Che bello, il Signore guarda oltre. Ricordiamo questo, è vero? Dio non segue i nostri profili social, Dio legge, il Signore legge il nostro cuore. E l'illusione peggiore non è ingannare il fratello seduto a fianco a noi, invece quello che inganniamo noi stessi, convincendosi che ci convinciamo a volte che siccome le cose fuori vanno bene, allora anche la nostra anima è sana. Laodicea era malata, quindi, di autosufficienza, che è la peggior malattia della nostra anima. Fratelli e sorelle, qual è il filo rosso che unisce Genesi all'Apocalisse? È che l'uomo cerca costantemente di nascondere la verità proprio su se stesso. Adamo si nascose dietro le foglie e poi dietro gli alberi del giardino, abbiamo letto. Laodicea si nasconde dietro le sue ricchezze terrene. Ma la scoperta della propria nudità non è una condanna di Dio. Che bello! È vero, quando il Signore riprende la chiesa di Laodicea, quando il Signore riprende ciascuno di noi, come potrebbe riprendere stasera ciascuno di noi, non è una condanna da parte del Signore. Come Paolo ha ricordato qualche martedì fa, c'è la dura misericordia di Dio, è vero? È un atto di misericordia quando Dio riprende in quel modo, come abbiamo letto. Dio non chiama Adamo dicendo, no, ti uccido o ti ucciderò, ma Dio dice ad Adamo, chiede Adamo, dove sei? Dio vuole che usciamo quindi dallo scoperto. Questo vuole il Signore. Lo leggiamo già dalla Genesi. Finché invece continuiamo a dire non ho bisogno di nulla, blocchiamo l'azione della grazia di Dio nella nostra vita. Il medico non può curare chi dichiara di stare benissimo, è vero? Quando il medico non può fare nulla, non può fare nulla alla nostra vita se diciamo, non farà nulla se diciamo stiamo bene, è vero? Ma se dichiariamo che non stiamo bene, ecco, interverrà. Allora la domanda con cui voglio anche concludere è questa. In quale area della tua vita stai ancora cucendo foglie di fico? Cosa stai nascondendo a Dio? Sicuramente qualcosa c'è ancora che nascondiamo, è vero, al Signore. C'è ancora quei fogli di fico che sono, di cui ci siamo, diciamo, coperti, di quelle cose che invece dovremmo presentarle davanti al Signore. Ma la risposta, come sempre diciamo, la dobbiamo dare al Signore. Il prossimo incontro, che continuerà sempre su questa linea, come dicevo, che si basa sul Salmo 86, versetto 1, vediamo invece il capovolgimento, in un certo senso, della situazione, no? E la ricchezza di essere mendicanti o bisognosi. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.